strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Partiamo dall'Europa, dove sono sempre più gli Stati membri che chiedono di anticipare di un anno la revisione delle norme europee sull'auto. La richiesta è inserita in un non-paper, come è stato definito dal governo italiano, che sarà presentato oggi al Consiglio Competitività, infatti condivisa oltre che dall'Italia, da Repubblica Ceca, Austria, Bulgaria, Romania, Slovacchia e ora anche Polonia. Più in generale, il documento propone una politica automobilistica olistica, cioè a lungo termine fatta di investimenti e di stimolazione della domanda, con uno spazio dedicato anche alla questione competitività sul fronte delle materie prime. Che si debba agire sul settore auto non c'è dubbio, anche per un ricambio del parco mezzi circolante che in Italia è tra i più vetusti d'Europa. Secondo un recente studio di Autopromotech, infatti, nel nostro paese solo un'auto su quattro ha meno di 5 anni. L'età media delle vetture è di 12,5 anni, ben superiore a quella di altri paesi come Germania, Regno Unito e Francia. Un fenomeno questo che ha diverse implicazioni: l'arretratezza del parco veicolare, bene ricordato, ha conseguenze negative sia sulle emissioni inquinanti sia sulla sicurezza stradale. E mentre si parla di auto troppo vecchie per essere green e sicure, arrivano auto, anzi autisti, più che all'avanguardia. Il Politecnico di Milano, con il supporto del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, ha sviluppato un progetto di intelligenza artificiale in grado di guidare un'auto che durante un test in pista ha raggiunto la velocità record di 285 km orari a bordo di una Maserati MC20 Coupé. Nota importante, la velocità raggiunta rappresenta l'attuale record mondiale per un'auto a guida autonoma e senza supervisore umano a bordo. E cambiamo argomento. Nei giorni scorsi è stato presentato a Milano uno studio interessante promosso dall'osservatorio Top 1000. Si tratta di noleggio e qualità, una ricerca dedicata in particolare al tema del noleggio a lungo termine. Nei prossimi giorni ne parleremo tra l'altro con Riccardo Vitelli, presidente di Top 1000, ma intanto riassumiamo nella nostra scheda alcuni highlights.
Dopo 5 anni dalla precedente indagine è arrivata la nuova edizione di Noleggio e Qualità. Scopo dello studio: mettere in evidenza gli aspetti virtuosi e le caratteristiche da migliorare del noleggio a lungo termine. Dalla rilevazione, condotta su un campione di 112 aziende, è emerso che i fleet manager sono particolarmente soddisfatti da alcuni aspetti del servizio, come soprattutto la relazione commerciale, l'amministrazione, l'area informatica e l'assistenza clienti. I giudizi positivi riguardano anche l'offerta di veicoli elettrici e la consulenza in tema di transizione green, ma con riserva. Secondo gli intervistati, infatti, manca ancora uno sguardo d'insieme necessario per un vero ecosistema di e-mobility. La soddisfazione, invece, cala nell'analisi di altri aspetti. A non convincere ancora del tutto è il marketing, ossia la capacità di coinvolgere clienti in eventi, convegni e workshop, e la consulenza, ovvero il supporto in materia di costi complessivi di mobilità e nuova mobilità.
E chiudiamo con una notizia di brand e sulla bocca di tutti da ormai qualche giorno: il rebranding di Jaguar. Lo storico marchio britannico ha deciso di darsi un nuovo volto e ha suscitato entusiasmi, incertezze ma anche critiche. Jaguar infatti ha portato avanti un'operazione di certo radicale, cambiando logo ed estetica di tutti gli apparati grafici, tutte trasformazioni che secondo alcuni non sarebbero in linea con l'heritage del brand. In attesa della reale applicazione di questi cambiamenti, la domanda resta una: ma l'amato Jaguaro resisterà alla rivoluzione sostenibile o no? Cambiamo argomento, apriamo una pagina dedicata al trasporto aereo, una modalità che è cresciuta molto in questi ultimi anni. Diciamo che il post-Covid ha visto dei numeri sempre più importanti, e poi, come vedremo anche nella seconda parte della nostra trasmissione, sono numeri che ci hanno portato e che ci porteranno quest'anno ad un record di passeggeri negli aeroporti italiani. Ma cominciamo con uno scalo importante, quello di Fiumicino. gestito da Aeroporti di Roma, una società che gestisce tra l'altro anche lo scalo gemello di Ciampino, per capire quali sono le novità che riguardano questo punto di transito così importante per la mobilità dei passeggeri in Italia. È nostra ospite questa sera Veronica Pamio, che è vicepresidente relazioni esterne e sostenibilità di Aeroporti di Roma. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, chi ha avuto il piacere, la fortuna di transitare per Fiumicino ha visto in questi ultimi mesi l'implementazione di una serie di nuovi servizi ai passeggeri, e adesso arriverà anche a breve, e si sta lavorando soprattutto sulla parte che riguarda il controllo dei bagagli, l'intelligenza artificiale. In che modo?
Noi abbiamo integrato un acceleratore di startup dentro l'aeroporto. Questa è una grande novità per gli aeroporti anche a livello internazionale, perché l'idea è portare le migliori startup a livello globale, farle lavorare dentro l'aeroporto e poi fargli testare le soluzioni che propongono direttamente dentro il nostro scalo. Quindi l'intelligenza artificiale, che ovviamente è un trend sempre in crescita anche negli ultimi, lo è stato negli ultimi anni, l'ha fatto da padrona per queste startup, e in particolare viene applicata da una startup che si chiama Saia, che sta già lavorando in aeroporto e che gestisce con l'intelligenza artificiale la movimentazione degli aerei e la gestione dei bagagli, e quindi ci dà la possibilità di rendere ancora più efficienti. Noi siamo lo scalo migliore d'Europa da ormai diversi anni, lo è Fiumicino e lo è anche recentemente lo scalo di Ciampino, lo è stato quest'anno anche lo scalo di Ciampino. Vogliamo però ancor più migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi al passeggero grazie appunto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Lo facciamo nella movimentazione degli aerei e dei bagagli e di tutto quello che è l'operatività aeroportuale, ma lo stiamo facendo anche nei servizi ai passeggeri. Abbiamo lanciato un chatbot per i passeggeri, per cui il passeggero, scaricando un QR code e navigando su WhatsApp, riesce ad avere informazioni in tempo reale non solo sui propri voli ma anche su tutti i servizi che può avere,
certo,
in aeroporto.
A proposito di servizi, voi state lavorando anche su un fronte interessante che è quello culturale. Ad esempio, avete inaugurato una serie di mostre all'interno dell'aeroporto di Fiumicino in particolare, ma c'è allo studio il lancio di un vero e proprio polo museale che dovrebbe coinvolgere anche alcune strutture esterne all'aeroporto e che sono appunto in prossimità dello scalo. Di che si tratta?
È la nostra grande ambizione, oltre ad essere la porta d'accesso verso il paese, essere anche una grande vetrina della bellezza dei nostri territori. E quindi abbiamo iniziato già da qualche tempo esponendo delle opere del Parco Archeologico di Ostia Antica, che sono meravigliose, sono esposte nel nostro nuovo molo, il molo A, quello con i soffitti altissimi che si può vedere quando si parte per i voli Schengen. E abbiamo inoltre avviato una collaborazione con il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno ed abbiamo esposto Bernini, le vetrate di Giotto, contiamo a breve di avviare una nuova operazione. E appunto l'ambizione, abbiamo molti esponenti dell'arte contemporanea che hanno voluto esporre da noi, ne cito qualcuno: Marco Lodola, Daniele Sigalot, che adesso ha recentemente esposto una grande palla piena di, che rappresenta il fatto che gli errori nella vita possono essere importanti e che grazie agli errori si possono costruire grandi opere d'arte. E quindi l'ambizione è ancora di più diventare veramente una destinazione, cioè un luogo dove i passeggeri hanno piacere ad arrivare prima per accrescere la propria possibilità di vedere opere d'arte e di ampliare i propri orizzonti.
Torniamo ai servizi ai passeggeri. Fiumicino è anche la porta d'ingresso per gran parte del flusso turistico che arriva qui in Italia, e su questo fronte avete attivato una serie di collaborazioni per ottimizzare sempre di più questo flusso, che quest'anno è stato eccezionale ma si prevederà ancora più eccezionale il prossimo anno con il Giubileo.
Sì, quest'anno sfioreremo i 50 milioni di passeggeri, è un incremento importante, è oltre il 20% rispetto allo scorso anno, cresciamo il doppio rispetto agli altri scali paragonabili a noi a livello europeo. europeo, e l'anno prossimo ovviamente con il giubileo aspettiamo dei flussi analoghi se non più alti. Lavoriamo molto per far sì, per attrarre quel turismo di qualità di cui tanto si parla, no? E questo l'abbiamo fatto lanciando un portale che si chiama Fly and Visit Rome, che come si fa in tanti altri scali a livello europeo cerca di attrarre coloro che hanno una tratta intercontinentale e che non passerebbero per Roma, ma gli cerchiamo di dare una motivazione per passare per Roma e magari fermarsi una, due, tre notti ed assicurargli un'esperienza che può essere non necessariamente tra l'altro al centro di Roma, ma lavoriamo con la fondazione che si occupa di attrazione del turismo verso Roma per allargare le destinazioni romane del territorio laziale e far sì che quindi questi turisti possano visitare anche altri luoghi di grande bellezza dei nostri territori.
Lei prima parlava di queste start-up, voi siete diventato anche un incubatore di start-up, ci ha raccontato il tema dell'intelligenza artificiale, su quali altre tematiche stanno lavorando queste start-up, tematiche che ovviamente fronti che vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
Allora, sono molte le startup che lavorano da noi, abbiamo ricevuto oltre 700 proposte nel tempo, dicevo il 60% da startup internazionali. Stiamo lavorando in particolare ad una startup molto interessante che si chiama Proteso e che fa sì che si possano progettare e utilizzare esoscheletri che diano la possibilità alle persone che lavorano e movimentano pesi di affaticarsi meno e pesare il meno possibile sulla propria schiena, quindi sul proprio corpo, assicurarci quindi di ridurre i rischi legati appunto a questo sovraccarico che deriva dalla movimentazione dei pesi. Questo lo stiamo già iniziando a testare in aeroporto e contiamo di poterne parlare un po' più diffusamente nei prossimi mesi.
E ovviamente noi continueremo a seguire con grande attenzione questo tema e queste evoluzioni. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo la nostra prima ospite, Veronica Pamio, vicepresidente Relazioni Esterne e Sostenibilità di Aeroporti di Roma. Lei prima ricordava come Aeroporti di Roma quest'anno chiuderà con 50 milioni circa di passeggeri, che rappresentano sostanzialmente un quarto dell'intero traffico nazionale, visto che le previsioni di chiusura di questo 2024 su tutti gli scali italiani è di circa 200 milioni, in realtà oltre 200 milioni, si parla di 210 milioni, tutte tematiche che affronteremo nella seconda parte di Strade e Motori in compagnia di Valentina Lehner, segretario generale di Aeroporti 2030. Faremo appunto il punto della situazione per quanto riguarda il traffico passeggeri nel nostro paese, ma parleremo anche del nuovo piano nazionale degli aeroporti. Restate con noi.
Le sfide del mondo del lavoro sono tantissime:
occupazione, diritti, tasse,
ma anche parità di genere, innovazione tecnologica e inclusione.
Siamo Mauro Meazza
e Deborah Rosciani.
Che lavoro sarà? Tra Welfare e Intelligenza Artificiale è il podcast originale di Radio 24, in collaborazione con INAP, che vi porta a scoprire come sarà il mondo del lavoro
nel futuro. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
In collaborazione con INAP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Strade e Motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, anche questo spazio lo dedichiamo oggi al trasporto aereo. È nostra ospite questa sera Valentina Lehner, direttore generale dell'associazione Aeroporti 2030, associazione che raggruppa alcuni dei principali scali italiani. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera, innanzitutto grazie per l'invito.
Con la ripresa delle attività, anche tumultuosa, questa voglia di viaggiare degli europei e ovviamente di tutti gli abitanti del pianeta, sembra quasi che il traffico aereo sia stato un po', come dire, compresso da tanta richiesta.
Beh, diciamo, decisamente i numeri dimostrano che la voglia di viaggiare è tornata, ed è tornata anche più di prima. Avevamo previsto, diciamo, un incremento del traffico aereo, forse i dati vanno oltre le migliori aspettative in questo momento, per cui dobbiamo gestire ovviamente dei flussi di domanda che sono aumentati rapidamente, che sono destinati a crescere sia nei collegamenti nazionali ed europei, sia e soprattutto, diciamo, questo è il trend degli ultimi mesi, nei collegamenti internazionali, che hanno trainato più di tutti la forte ripresa del traffico. Oltre le migliori aspettative, però, il trasporto aereo è un settore abituato a fronteggiare comunque incrementi e anche a volte, ahimè, come abbiamo visto, diciamo, dei rallentamenti della domanda. Quindi siamo delle strutture mobili abituate a gestire flussi di passeggeri che possono variare sia per la stagionalità ovviamente nel corso dell'anno, sia perché abbiamo dei picchi, diciamo, che dobbiamo fronteggiare mettendo in campo tutte le risorse a disposizione.
Ecco, a proposito di questi picchi, come hanno affrontato gli aeroporti italiani questo rapido incremento di passeggeri?
Ma diciamo che l'aeroporto è una macchina complessa, è una città, quindi abbiamo operatori privati e stakeholder pubblici che lavorano a stretto contatto, quindi innanzitutto abbiamo fatto un grandissimo lavoro di squadra e poi abbiamo investito in innovazione, in digitalizzazione per cercare di accelerare i flussi attraverso la cosiddetta smartless experience, cioè la dematerializzazione di tutte le procedure di imbarco e transito, certo, all'interno degli aeroporti. Questo è sicuramente uno dei primi investimenti che hanno agevolato non solo la vita e l'esperienza del passeggero, ma hanno reso più veloci i transiti all'interno degli aeroporti, per esempio i cosiddetti ABC gates, cioè i controlli dei passaporti informatizzati, che sono frutto di una grandissima attività poi di confronto tra paesi per poter avere, diciamo, delle autorizzazioni a questo passaggio più veloce nei controlli di frontiera. Però questo ha accelerato per esempio moltissimo le procedure di controllo dei passaporti. Poi abbiamo tutta una innovazione tecnologica finalizzata all'efficientamento degli spazi e dei processi, cioè all'interno della stessa cubatura si svolgono più operazioni, perché grazie anche ai mezzi dell'innovazione tecnologica siamo in grado di gestire meglio il flusso di persone, la collocazione e ubicazione, certo, degli spazi per ampliare anche il numero appunto di gates e agevolare il flusso dei passeggeri.
E questo chi viaggia spesso lo ha anche percepito, perché ha notato anche, a parte l'accelerazione dei processi, anche un miglioramento generale, soprattutto in alcuni scali, delle condizioni di viaggio, della facilità del check-in e così via. Come chiuderanno gli scali italiani in termini di numeri questo 2024?
Credo che finalmente potremmo festeggiare 200 milioni di passeggeri transitanti presso gli aeroporti italiani, e anzi, diciamo, nelle previsioni supereremo anche 210 milioni. Per intenderci, nel 2023 avevamo sfiorato questo target, eravamo arrivati a 197 milioni, dopo, tanto per farle capire, i 53 milioni del 2020.
Ecco, così capiamo con due numeri la grande differenza, dai 50, esatto, ai 200 milioni, certo.
I 50 del 2020 erano ovviamente quelli il frutto della pandemia, l'anno prima eravamo, certo, a 193, certo, milioni, però insomma ne eravamo all'arrivo alla soglia dei 200 milioni e quest'anno ci arriveremo sicuramente. Guardi, semplicemente da gennaio a settembre abbiamo visto transitare negli aeroporti italiani già 170 milioni di passeggeri, che per darle un'idea sono l'11,50 in più rispetto all'anno scorso e il 13,29 in più rispetto al 2019. Devo dire che la connettività intercontinentale, quella internazionale, sta veramente trainando questa fortissima ripresa della domanda, e l'attenzione alla qualità, come diceva lei, è diventata sempre maggiore. Sicuramente abbiamo, vabbè, gli aeroporti principali del paese che ne hanno fatto anche una veramente una bandiera di riconoscimento, sì, con grandissime attestazioni e premi internazionali.
Anche con premi che, come abbiamo visto nella prima parte, hanno riguardato gli scali della capitale, quindi assolutamente un tema centrale. Prego.
Assolutamente, e questo investimento anche in termini di qualità dell'esperienza del passeggero poi sta trainando, mi faccia dire, tutto il sistema Italia verso più elevati standard di qualità del servizio, il che implica comunque una grandissima attività, non solo in termini veramente di investimenti infrastrutturali, però di formazione del personale. personale, di adeguata preparazione di tutti i soggetti, non solo dei dipendenti dei gestori aeroportuali. Cioè il tema della qualificazione professionale, come le dicevo, all'interno di una macchina complessa come l'aeroporto, implica ovviamente tutta un'attenzione a quelli che sono tutti, per intenderci, a Fiumicino 40.000 addetti ai lavori dell'aeroporto, per questo le parlavo di una piccola città. L'attenzione, diciamo, quindi è rivolta su tutti i servizi, dai controlli di sicurezza all'imbarco nell'aeromobile, all'assistenza che si può offrire in aeroporto. Ed è un processo di continuo miglioramento, non siamo mai arrivati. La qualità dell'esperienza di viaggio, come lei mi insegna, soprattutto a fronte dell'intensificarsi dei flussi dei passeggeri con picchi elevati, porta grandissima attenzione anche da parte delle istituzioni.
A proposito di questo, questa crescita richiede anche una ridiscussione delle linee guida generali. C'è in discussione un piano degli aeroporti su cui sta lavorando ENAC. Quali sono gli obiettivi e cosa cambierà negli aeroporti italiani con questo piano?
Ma proprio uno dei temi principali, diciamo, seguiti da questo nuovo piano nazionale degli aeroporti, al quale stiamo lavorando anche come associazione di categoria, siamo stati coinvolti su diversi tavoli nell'ultimo anno davanti al Ministero dei Trasporti insieme a ENAC, tavoli convocati dal Vice Ministro Bignami, che è la delega del trasporto aereo, e che ha visto coinvolti tutte le associazioni del settore. Questo nuovo piano, diciamo, è improntato sicuramente a quelli che sono gli aspetti che le ho detto principali del nostro settore: la digitalizzazione e l'innovazione, naturalmente l'attenzione anche ai temi della sostenibilità e della decarbonizzazione, e uno degli aspetti principali è il tema dell'intermodalità, legato anche all'efficientamento delle infrastrutture aeroportuali attraverso la costituzione di reti, perché il problema, che nasce proprio dal fatto che le previsioni di traffico prevedono nei prossimi 20 anni un raddoppio dei flussi dei passeggeri negli aeroporti, impone, diciamo, agli operatori, ma prima ancora a chi governa il sistema, di individuare le soluzioni per far fronte a questo deficit di capacità, sia lato terra all'interno degli aeroporti e delle infrastrutture di terra, sia e soprattutto lato aria. Quindi lo sviluppo delle reti aeroportuali serve ad efficientare sostanzialmente la rete di terra. Lo sviluppo dell'intermodalità serve a favorire un utilizzo più efficiente del nostro sistema aeroportuale, e non significa, mi faccia dire, questo è un aspetto molto importante su cui ci siamo soffermati anche nei tavoli al Ministero, che l'intermodalità e per esempio i collegamenti aria-ferro vadano interpretati solo nel senso di uno shift modale verso il ferro, ma è importante invece che queste diverse modalità di trasporti interagiscano per portare il maggior numero di passeggeri presso gli aeroporti che possono garantire la migliore connettività e quindi il riempimento degli aeromobili, una maggiore rete di connessioni internazionali. E poi gli stessi, diciamo, operatori del trasporto aereo non hanno nulla in contrario a che naturalmente certe rotte possano, diciamo, anche favorire
altre modalità di trasporto, è chiarissimo. A proposito di altre modalità di trasporto, c'è una novità che sta arrivando anche in Italia, una cosa che quando ero un po' più giovane sembrava un futuro remoto, invece è diventato realtà. Parliamo dei vertiporti, e cioè di strutture in grado di garantire dei collegamenti con degli aeromobili veloci e a decollo verticale, appunto da qui il nome vertiporti, anche con il centro cittadino. C'è per esempio una sperimentazione che era partita qualche tempo fa tra Fiumicino e il centro di Roma. Qual è il futuro di queste strutture? Come immaginate questo futuro?
Allora, il futuro non è poi così remoto, ci stiamo lavorando. La nostra associazione da quest'anno rappresenta non solo i gestori degli aeroporti ma anche i gestori di vertiporti, proprio nell'idea di volere in qualche modo ampliare e anche rendere più ufficiale l'esistenza di questa modalità nuova di trasporto. Le posso dire che stiamo lavorando anche qui a stretto contatto con le istituzioni, perché è un terreno inesplorato e completamente nuovo, non è più un sogno, è qualcosa che si avvererà nel prossimo futuro, ma che implica comunque uno sforzo enorme sia dal punto di vista della ricerca e della tecnologia, sia dal punto di vista, ed è quello su cui ci stiamo concentrando adesso, regolatorio. L'ENAC, che è l'ente nazionale dell'aviazione civile, a giugno ha pubblicato il primo regolamento in Europa e uno prima e dei primi nel mondo che disciplina proprio le regole dell'aria, quindi per il volo di questi aeromobili che sono completamente green, innovativi, meno rumorosi, ma che sono comunque un mezzo di trasporto del tutto nuovo, quindi ha bisogno di certificazioni revisione naturalmente di un percorso di abilitazione molto articolato, e ha una seconda parte questo regolamento che disciplina proprio la progettazione e la realizzazione dei vertiporti, cioè delle infrastrutture di terra che saranno destinate appunto ad ospitare l'atterraggio e il decollo di questi nuovi mezzi di trasporto. Potranno questi nuovi mezzi di trasporto essere adibiti ad attività di trasporto passeggeri, e questo è l'obiettivo dei collegamenti tra gli aeroporti e il centro città. Potranno essere adibiti anche però al trasporto di merci, per esempio è molto avanzato già l'utilizzo di questo tipo di aeromobili per attività sanitarie, di trasporto di medicinali, di medicamenti. L'Ente Nazionale della Aviazione Civile ha fatto dei recenti accordi con il Ministero della Salute, ma anche con la Protezione Civile. Quindi gli utilizzi di questi nuovi mezzi sono variegati. Certo, il trasporto passeggeri è quello che più ci fa sognare, perché in qualche modo certo. Li congestionerà, ma è guardare a un futuro e necessita naturalmente di tutta una serie di attività alle quali stiamo lavorando ardentemente.
Certo, è un tema che noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione, perché riguarda molto da vicino l'intero mondo della mobilità italiana. Termina qui questa puntata di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo la nostra ultima ospite, Valentina Lehner, direttore generale di Aeroporti 2030, associazione che raggruppa alcuni dei principali scali italiani. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato alle 22, subito dopo il GR, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità, in onda alle 20:50 circa. Per ora è davvero tutto, un saluto, un buon viaggio e un buon fine settimana da Massimo De Donato.